Ecco Radio, buongiorno, lo Stato Interessante, siamo in diretta con Il Fatto Diritto, nasce un parto bislacco che si chiama Diritto Interessante, abbiamo in onda con noi Tommaso Rossi, editorialista di Fatto Diritto per Il Diritto Interessante, ciao!
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e auguri in ritardo.
Auguri in ritardo, hai santificato lo shopping?
Giusto.
C'è stato il crollo degli acquisti.
Sì.
Ce lo aspettavamo. Allora, c'è una notizia della quale volevo parlare quest'oggi. Chiaramente l'ho scovata in un sito che tu dovresti conoscere bene perché è il sito tuo, praticamente.
Un po' sì.
C'è un allarme UNICEF sulla pedopornografia nel web. Allora, volevo sapere, innanzitutto ho scoperto che dietro a questa situazione ci sono almeno 17.000 siti. Raccontaci un po' sta storia.
Sì, è un'indagine, un'inchiesta che ha fatto la nostra direttrice Talita Frezzi partendo da una ricerca annuale che ha fatto l'UNICEF, da cui appunto si è capito, è venuto fuori che ci sarebbero almeno 17.000 siti che in qualche modo mettono a rischio e comunque favoriscono la diffusione di materiale pedopornografico su internet.
Ma come fanno ad essere adescati questi bambini, scusami?
È molto più facile di quello che sembra, perché purtroppo le tutele sono molto, molto scarse. Nei siti si può entrare abbastanza liberamente, basta dichiarare la proprietà, ma nessuno la controlla. Quindi
io posso dire che sono più grande di quello che sono, oppure ometto proprio la data di nascita?
Certo, viene chiesta l'età e si deve dichiarare di essere maggiorenni, basta scrivere sì, sono maggiorenne e si è risolto. Oppure anche nei social network, ad esempio, dove si fa comunque una procedura di registrazione, anche quella non è in nessun modo controllata, quindi è su base, tra virgolette, volontaria i dati, l'esattezza dei dati.
Poi ci sono dei dati incredibili, perché vengo a leggere che su questo articolo che ho letto sul vostro sito, il 93% dei bambini ha un accesso ad internet, questo negli Stati Uniti, in Europa il 75%. È una cosa grandissima, un numero altissimo, 9-10 anni che hanno un profilo anche su Facebook.
Esatto, e purtroppo spesso a questa informatizzazione del bambino non corrisponde un'altrettanta conoscenza da parte dei genitori, e quindi purtroppo anche una conoscenza delle cautele che in certi casi potrebbero prendere i genitori. Spesso questo non...
Questo è un dato interessante, nel senso che i bambini che nascono in questa era tecnologica digitale chiaramente sono molto più portati all'utilizzo del computer, eccetera, eccetera. I genitori non sempre hanno lo stesso tipo di aggiornamento da quel punto di vista, e ci sono infatti magari delle sottigliezze che si potrebbero utilizzare magari per vietare di downloadare, come si dice in gergo tecnico, di scaricare delle foto dal social network, però magari se i genitori non sanno mettere quei filtri, allora la trappola rimane attiva.
Ci sono da mettere nel computer tutta una serie di blocchi e di filtri all'accesso per la regolamentazione dei siti a cui accedere, come succede per esempio negli uffici pubblici, che se un genitore conoscesse potrebbe già restringere abbastanza il campo di rischio del proprio figlio. Ma poi anche una opera di informazione e di cultura fatta al bambino, insegnargli come usare internet, perché spesso è lo stesso genitore il primo a sbagliare nell'utilizzo, ad esempio, dei social network. Io rimango sempre più inorridito da quanti genitori in totale buona fede pubblicano su Facebook, sui propri profili, le foto dei bambini di 2 anni, 3 anni, mentre fanno il bagnetto, oppure mezzi nudi al mare, eccetera, eccetera.
Beh sì, anche sarebbe una questione anche di buon senso, a parte di privacy.
Purtroppo in questa era in cui sembra che se non c'è la condivisione dell'immagine, se non c'è la condivisione delle emozioni di qualsiasi momento, sembra che non vengano godute, non vengano vissute. E quindi anche questa cosa della crescita del bambino che tappa per tappa deve essere esposta pubblicamente su Facebook, a me spaventa, a me sconvolge, perché poi queste foto arrivano con grande facilità nelle mani di chiunque e ne può essere fatto un utilizzo ovviamente molto diverso rispetto alle aspettative del genitore iniziale, anche perché su Facebook, tra l'altro, c'è una cosa che è molto molto strana e favorisce molto questa possibilità di utilizzare le foto in maniera distorta, che è il fatto che il tasto destro del mouse, come spesso invece succede nei siti che è disattivato, è assolutamente attivo, quindi basta un clic col tasto destro, si salva la foto di chiunque e c'è la possibilità quindi di fare un download di foto di chi sia.
Sì, ma questo è pericolosissimo. Leggevo ancora nell'articolo della Frezzi che ci sono anche dei innanzitutto quello di cui stiamo parlando noi è un controllo, quello che tu stai chiedendo, un po' diciamo dal basso, ovvero i genitori dovrebbero sensibilizzare il bambino e sensibilizzarsi a loro volta, mentre non è possibile tutelare dall'alto con delle leggi. Io leggo qua sul rapporto dell'UNICEF che solo 45 paesi su 196 paesi esaminati da questa lente di ingrandimento dell'UNICEF hanno una legislazione sufficiente ed efficace.
Non è che non è possibile, purtroppo, perché se questi 45 ce l'hanno significa che in qualche modo
si potrebbe fare.
Esatto, solo che serve una diversa sensibilità e una diversa cultura per questo fenomeno, perché spesso anche il legislatore, così come i genitori, non si rende bene conto, cioè si arriva a colpire poi dopo il reato, si arriva a colpire la pedopornografia virtuale, si arriva a colpire quando già si è in una fase, diciamo, patologica della situazione, però ci sono fasi invece preparatorie che in qualche modo creano poi le condizioni per la fase patologica che andrebbero già limitate ed evitate.
Beh, questo però è un po' la perenne diatriba che c'è sul controllo del web o non controllo del web. Chiaramente in questo caso non ridiamo e quindi siamo tutti d'accordo, però poi la legge stessa dovrebbe estendersi anche ad altro tipo di controllo, e una cosa così anarchica come nasce, che è quella di internet, metterla sotto controllo sicuramente potrebbe riscuotere dei non consensi, ecco.
Beh, non qua non si tratta di controllare i contenuti della rete, perché anch'io sono d'accordo che la rete debba essere quanto più possibile un mezzo di diffusione libero di contenuti, su questo non c'è dubbio. Si tratta di controllare le barriere all'accesso che sono previste, perché se in un sito si richiede la maggiore età per l'accesso, oppure su Facebook,
certo,
che mi pare ci vogliono 13 anni
per
registrarsi,
sì,
non vedo perché basterebbe semplicemente chiedere una fotocopia di un documento di identità o un codice, semplicemente il codice fiscale.
Cioè quantomeno renderla un po' più complicata, dici te.
Una fotocopia del codice fiscale, si vede subito l'età, ecco qua che... Ma non lo vogliono fare fondamentalmente, perché non essendoci una legislazione che glielo impone, perché debbono precludersi una parte del bacino d'utenza? E questo è il fatto.
Ah, dici quindi che c'è un po' di pressioni da parte delle aziende, perché ricordiamoci che tutti questi signori non è che sono amici di famiglia, Facebook, Google, sono sempre aziende che inseguono un profitto, io questo lo dico spesso,
certo.
Quindi hanno bisogno di gente che si iscriva, hanno bisogno comunque di numeri per potersi quotare in borsa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi giustamente ci facevi riflettere sulla necessità che loro hanno anche un po' di chiudere un po' un occhio nei confronti di alcune limitazioni che non vengono
tutti e due gli occhi.
Piccola pausa per noi, Eco Radio, lo Stato Interessante. Siamo nel momento del diritto interessante con Tommaso Rossi, editorialista del Fatto e Diritto, qui su Eco Radio. Tra poco.
Don't sit. with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me.
Buongiorno Tommaso Rossi, ancora in linea, chissà perché ho detto India, ci sei?
Sì, sono.
Buongiorno, diritto buongiorno, interessante, buongiorno. Si parlava di una cosa bruttissima che ci fa inorridire, che è questa trappola che spesso la rete di internet tende soprattutto ai più piccolini, ai bambini, perché si parla di pedopornografia, ovvero possibilità di magari se, tanta gente carica sui profili Facebook delle fotografie che poi invece vengono scaricate da persone che chiaramente ne fanno un uso illecito, sicuramente illecito, sono moltissimi i reati di questo genere. Poi nell'articolo che ho letto su Fatto e Diritto si parla anche di cyberbullismo. Cos'è il cyberbullismo?
Ma sono tutta quella serie di episodi di sopraffazione in qualche modo tra ragazzi, tra ragazzini che prendono il nome di bullismo, fatti mediante l'uso della rete, dei social network, eccetera.
È chiaro. Invece molte volte leggo anche che questo adescamento proprio da parte di persone malintenzionate nei confronti dei minori, dei bambini, è un adescamento che avviene online, ma in qualche caso si traduce proprio in conoscenza fisica, cioè poi ci si incontra proprio fisicamente.
Sì, certo. Beh, adesso c'è un fenomeno che viene definito child grooming,
sì.
Che prende il nome dal groom, in inglese significa accarezzare gli animali. È un fenomeno appunto di una fase precedente alla vera e propria pedopornografia online o comunque all'incontro reale, che sarebbe quindi tutta quella fase preparatoria in cui l'adescatore cerca di lisciare il pelo, da qui il nome, per guadagnarsi la fiducia e entrare nelle grazie del bambino per poi cercare di adescarlo in senso stretto, insomma incontrarlo e quant'altro. È un fenomeno che di per sé non è punibile, perché è una fase ancora
precedente,
però tornando al discorso di prima, sarebbe una di quelle cose da controllare, da filtrare e da evitare che avvenga.
Sì, perché
delle cautele.
28% dei casi, leggo sempre sul vostro articolo, in cui l'incontro virtuale, cioè quando il bambino viene agganciato, poi si traduce in realtà un incontro reale. Quindi quello che più esce fuori da questo tipo, dato che è così sottile, non ci sono leggi, è così delicato la situazione, quello che più viene fuori chiaramente è di non mollare il bimbo davanti al web, come a dire distraiti, così che mamma deve lavare i piatti, ecco.
Questa è la cosa migliore. Le leggi da noi ci sono, puniscono la detenzione di materiale pornografico, la pornografia virtuale, e ovviamente nel caso in cui l'incontro virtuale si traduca in reale, viene ovviamente punito qualsiasi atto sessuale compiuto con il minorenne, però un conto è arrivare a questo punto e un conto sarebbe riuscire a creare, come dicevamo prima, insomma una cautela che impedisca anche il rischio di questo, perché già quando si arriva sì, alla punizione, alla legge che punisce chi ha fatto
magari,
qualche cosa, però
magari è tardi, certo.
È tardi per il bambino.
Quindi questo, diciamo che questo rapporto che del quale abbiamo parlato dell'UNICEF è un po' una cosa che ci mette un po' sull'attenti, ma non, senza voler creare del panico in chi ci ascolta, basta tenere gli occhi aperti e basta non lasciare completamente a se stessi questi minori e vedere un po' che tipo di quartieri in internet frequentano questi,
esatto,
questi ragazzi.
E per fare questo occorre ovviamente che anche il genitore abbia una cultura della rete, una cultura dell'uso del mezzo informatico, perché insomma ovviamente per riuscire ad avvicinarsi a quello che fa il proprio figliolo bisogna anche un po' conoscerlo, no? Quindi
sì, quindi va bene il cartone animato sul personal computer, va bene studiare, fare delle ricerche perché è un'estrema libertà magari che si può, va un po' meno bene quando si lascia il bimbo di fronte allo schermo. Grazie Tommaso Rossi, Fatto Diritto è il sito dal quale abbiamo attinto queste notizie, Il Diritto Interessante è la rubrica ormai settimanale che ci accompagna da qualche mese, ci sentiamo la prossima settimana.
Bene, a presto.
Ciao Tommaso, grazie, ciao.